Approcciamo dunque Kierkegaard. Se non l'ho già fatto, controllerò. Vi lascerò tra i materiali inseriti in Moodle un testo che può introdurvi a questo autore, che credo tutti già conosciate dalla storia della filosofia. Questo autore che scrive deluso dall'idealismo hegeliano, un autore che in pieno XIX secolo insegue Schelling, ne ascolta le lezioni, ma anche Schelling non lo persuade interamente. Perché l'idealismo non bastava a Kierkegaard? Perché pur nella grandiosità del sistema della filosofia idealistica, quindi di una filosofia che guardava il soggetto umano come colui che è capace di raggiungere l'assoluto, Kierkegaard era deluso dal fatto che in questi grandiosi sistemi, grandiosi affreschi speculativi, mancava la presenza che fa esplodere qualunque sistema, la presenza dell'individuo nella sua singolarità. Ora, la ripresa kierkegaardiana è un romanzo. È un romanzo filosofico, quindi di facile lettura, benché all'inizio vi accorgerete come sia denso concettualmente. Ma è un romanzo perché? Perché è un racconto di un'esperienza. Vi accorgerete, leggendo la premessa all'opera, che è un'opera scritta sotto pseudonimo, così era solito fare Kierkegaard. E vedrete perché gioca con lo pseudonimo relativo a uno psicologo ben strano che ama chiamarsi Constantius, quindi si gioca su questo tema della costanza che inerisce la possibilità della ripresa. Ovviamente di che ripresa parliamo? Di ciò che è il nostro tema, la ripresa di sé. Il titolo originale dell'opera suona in questo modo, Gentagelsen, una parola danese. Una parola danese che viene tradotta per lo più con ripetizione. In realtà nella parola danese ci sono entrambe le sfumature linguistiche, cioè è ripetizione certo, ma in quanto qualcosa è ripreso, non semplicemente ripetuto come si può ripetere una lezione a memoria, ma è riacciuffato, riavuto, ripreso, per l'appunto, come quando da una malattia noi diciamo che ci siamo ripresi, cioè abbiamo ritrovato, riavuto ciò che noi siamo nel nostro stato migliore. La ripresa di sé non può essere una ripetizione. E Kierkegaard ce lo esplicita attraverso il rimando a suoi tentativi empirici. Egli provò e riprovò a inseguire la ripetizione. Vi cito alcune pagine. La edizione che uso io è un'edizione straordinaria, secondo me la migliore traduzione italiana. Purtroppo temo che non sia stata più riedita la traduzione di Angela Zucconi nelle edizioni di comunità, quindi temo che voi troverete, in realtà, a meno che in qualche biblioteca sia presente, troverete testi che portano per titolo la ripetizione e che forse nella versione italiana può suonare un po' diversa da come io ve la proporrò. E ascoltate l'incipit. Ognuno sa che Diogene, negandogli eleati il movimento, volle esibirsi come oppositore. Dico esibirsi, perché non disse parola, ma fece soltanto alcuni passi avanti e indietro, con che gli parve di averli a sufficienza confutati. Gli eleati sono coloro che andrete a cercarvi, mi raccomando, se vi chiederò l'esame, chi sono gli eleati? Occorre saperlo, occorre sapere che tipo di scuola e chi era Diogene. Ogni testo va letto con questa ricchezza di rimandi che, se non sono noti, vanno completati. Ora, Diogene risulta nella filosofia antica anche un po' il portavoce di, o se volete, il personaggio che incarna un modo d'essere estroso. Anche Nietzsche utilizzerà Diogene per dire che egli è colui che porta la lampada nella notte. Ora, gli eleati sono questi filosofi antichi che negavano il movimento come realtà. Ma dice, ognuno sa che Diogene ben facilmente poteva confutare gli eleati semplicemente muovendosi, cioè facendo alcuni passi in avanti, alcuni passi indietro. Kierkegaard dunque parte già con un'affermazione ironica, una confutazione banale, una confutazione fatta non a forza di argomentazioni raffinate, ma con una semplice azione. Ed ecco cosa ci dice il nostro psicologo sperimentale, ovvero lo pseudonimo di Kierkegaard, Constantius. Poiché mi ero occupato per lungo tempo, sia pure occasionalmente, del problema della ripresa, mi ero occupato per lungo tempo, quindi qualcosa che ha sempre accompagnato l'interesse di Kierkegaard, questa possibilità della ripresa. Se esista e quale ne sia il significato, se una cosa acquisti o perda nell'essere ripresa, mi venne d'un tratto un'idea. Questa è già anche una domanda interessante. Ma la ripresa ci dona qualcosa di più o ce lo sottrae? Ci delude o ci consente davvero un arricchimento, un'aggiunta? E allora a Kierkegaard, ovvero sia al suo personaggio, viene un'idea. Ecco come viene elaborata nella testa. Potresti partire per Berlino, dove sei già stato una volta, per accertarti se la ripresa è possibile e renderti colto del suo significato. Dunque è proprio una prova empirica, non è una riflessione fatta a tavolino. Se devo dimostrare la possibilità della ripresa, allora metterò in campo questa avventura, tornerò là dove già sono stato. Qui però mi ero ormai arenato su questo problema, il quale comunque si voglia considerare, è certo che avrà parte essenziale nella filosofia moderna, perché ripresa esprime decisamente quello che fu per i greci reminiscenza. Vedete che non è così fuori luogo e così separato come può parere in prima istanza il passaggio dalla lettura dei platonici e dei neoplatonici al moderno Kierkegaard, giacché lui stesso ha riagganciarci immediatamente alle scuole antiche, gli eleati, Diogene, ma i greci che si affidavano alla dottrina squisitamente platonica della reminiscenza, cioè della possibilità non solo del ricordo, ma del richiamare l'immemoriale dell'idea. Come i greci insegnavano che conoscenza è reminiscenza, quindi conoscere è attingere la verità. Così la filosofia moderna insegnerà che tutta la vita è una ripresa. Quindi non solo la dimensione gnoseologica è una possibilità di riandare alla pianura della verità, cogliere l'essenza di ciò che è, e qua non mi soffermo perché davvero dovreste ormai conoscere bene questa parte. Ora, interessante il rimando alla filosofia moderna. Quando diciamo moderna, diciamo quella attuale per Kierkegaard, ci insegna che tutta la vita è una ripresa, non solo il piano gnoseologico, ma il piano esistenziale, si gioca come possibilità della ripresa. Leibniz è il solo filosofo moderno che ne abbia avuto il presentimento. Qua l'allusione alla teoria di Leibniz, che dice che il presente è gravido dell'avvenire. mentre quelle che Leibniz chiama monadi, cioè gli elementi semplici in ogni loro singolo stato, contengono tutta la serie delle monadi successive come in una specie di incosciente rappresentazione, e rimando alla teodicea leibniziana. Insomma, aggiunge Kierkegaard, riprese e reminiscenza rappresentano lo stesso movimento. Ripresa nel senso della filosofia moderna, reminiscenza nel senso della teoria platonica, della conoscenza, rappresentano lo stesso movimento, ma in direzione opposta, perché ciò che si ricorda è stato, ossia si riprende retrocedendo, mentre la vera ripresa è un ricordare procedendo. Quindi qua la direzione è verso la progressione futura. Perciò la ripresa, ammesso che sia possibile, rende l'uomo felice, mentre la reminiscenza lo rende infelice, a condizione però che l'uomo si dia tempo di vivere e non cominci appena nato a trovare un pretesto per riandarsene, magari con la scusa di aver dimenticato qualcosa. E qua abbiamo l'incipit del tema kierkegaardiano. Il solo amore felice è l'amore ricordo, ha detto un certo scrittore, si riferisce, badate bene, a se stesso con la solita ironia che lo accomuna a Socrate. Lui stesso in Enteneller aveva riferito dell'amore felice come l'amore nella dimensione del ricordo. Ecco un altro motivo per cui mi pare utile accostare ai logoi eroticoi di Platone e alla filosofia, che è filosofia dell'amore in Plotino, questo tema kierkegaardiano della ripresa, già che qui si parla di una storia d'amore. Ed ecco che qua ce lo enuncia senza ancora entrare nel racconto. Bisogna convenire che è giusto dire che l'amore felice è l'unico, che solo l'amore ricordato è l'amore felice, purché non si dimentichi che esso al principio ha reso l'uomo infelice. L'amore ripresa è in verità il solo amore felice. Continua qua la contrapposizione tra reminiscenza e ripresa. L'amore ripresa è il solo amore felice perché non porta con sé, al pari dell'amore ricordo, l'inquietudine della speranza, nell'avventurosa trepidazione della scoperta, nella commozione del ricordo, ma solo la felice certezza del momento. Ora, se la speranza è un vestito nuovo fiammante, che in realtà non puoi sapere se ti va bene perché non l'hai mai indossato, il ricordo è come un vestito smesso, che non ti entra più. La ripresa, invece, la ripresa è una veste che non si può consumare, non stringe, non insacca, ma dolcemente aderisce alla figura. Quindi la ripresa è ciò che vogliamo per essere felici, è ciò che ci sta bene. La speranza è come una bella fanciulla che però ci scappa dalle mani, il ricordo è come una bella vecchia che non ci dà mai quello che ci serve nel momento in cui ci serve. La ripresa invece è una sposa amata di cui non accade mai di stancarsi, perché ci si stanca soltanto del nuovo, mai del vecchio, e la presenza delle cose a cui si è abituati rende felici. Interessante per noi questa considerazione. Non è la novità che consuma ed esige immediatamente altre novità. Ciò che rende felice non è questo, non è la consumazione del nuovo, questo è un mito del nostro tempo che ha mostrato ormai tutte le sue fallacie. Ma riesce a essere interamente felice soltanto chi non si inganna col pensiero che la ripresa debba dargli qualcosa di nuovo. Chi si inganna con questo pensiero, ben presto si stanca della ripresa. Non è la dimensione di novità esibita di un uovo che consuma continuamente se stesso quello della ripresa. È necessaria la giovinezza per poter sperare giovinezza per ricordare, ma è necessario il coraggio per volere la ripresa. Chi vuole la ripresa è un uomo, tanto più degno di questo nome, quanto più vigorosamente ha saputo proporsela. Non basta volere sperare, non basta voler ricordare, occorre vigorosamente volere la ripresa. Infatti, chi non comprende che la vita è una ripresa, vedete come ci ha già spostato sul piano pieno dell'esistenza, chi non comprende che la vita è una ripresa e che in questo consiste tutta la bellezza della vita, merita soltanto il destino che lo attende: morire. Perché la speranza è un frutto che tenta e non sazia. Il ricordo una stentata moneta che non basta al bisogno, ma la ripresa è il pane quotidiano che generosamente ci soddisfa. Chi ha navigato i mari della vita può dire che possiede o meno coraggio di capire che la vita è una ripresa e se ha disposizione a compiacersene. Chi non ha conosciuto quei mari, ancor prima di cominciare a vivere, non arriverà mai a vivere. Chi li ha conosciuti e ne è rimasto saziato ha una costituzione cattiva. Soltanto chi ha scelto la ripresa vive. C'è questa insistenza ribadita sul nesso vita-ripresa. C'è vita nella ripresa. E non è vera vita, non è una vita sazia, non è una vita compiaciuta di sé, quella senza ripresa. Soltanto chi ha scelto la ripresa vive. Costui non corre come un bambino dietro le farfalle, né sta in punta di piedi a guardare le meraviglie del mondo, perché le conosce. Non se ne sta in poltrona filando come una vecchia alla rocca del ricordo, ma segue fiducioso il suo cammino lieto della ripresa. È una novità di vita costante. Non è l'ingenuità, non è l'infantilismo della prima età. E non è nemmeno la stanchezza di chi non ha più voglia di vivere. No, la ripresa riguarda la vita, un cammino lieto, una forza, una vigoria. Se non esistesse la ripresa, ci chiede Kierkegaard, che cosa sarebbe la vita?